Buongiorno e buona domenica a tutti. Continuiamo le nostre predicazioni sulla Epistola agli Ebrei e siamo al capitolo 4. Potete tenere il segno al capitolo 4. Se vi ricordate, fino adesso l'autore degli Ebrei ci ha presentato tutta una serie di ragionamenti di Gesù maggiore di. Abbiamo visto che all'inizio che Gesù è il più grande dei profeti dell'Antico Testamento. Poi successivamente ci ha detto che Gesù è più grande degli angeli, che Gesù è più grande di Mosè. E nell'ultimo sermone avremmo potuto chiamarlo anche che Gesù è più grande di Giosuè. E il tema di oggi è quello di Gesù nei riconfronti di Aronne, Aronne che era sommo sacerdote. Per cui ci continua a dimostrare come, prendendo uno a uno gli eroi della fede di questi ebrei, come Gesù in effetti sia più grande di ciascuno di loro. Aronne era famoso perché era stato il primo sommo sacerdote della nazione ebraica. Aronne era fratello di Mosè ed era stato chiamato da Dio per essere il braccio destro di Mosè. Se vi ricordate, Mosè era stato un attimino reticente ad accogliere la chiamata del Signore. Si era lamentato del fatto: ma chi sono io? Non sono eloquente, sono lento di parola, non ho una lingua affilata, non riesco a parlare. Signore, guarda, in fin dei conti, manda qualcun altro che è meglio per tutti. E il Signore era stato fermo e chiaro nella sua risposta e gli aveva detto: allora l'ira del Signore si accese, leggo da Esodo 3, si accese contro Mosè e gli disse: non c'è Aronne tuo fratello il Levita? Io so che parla bene. E per l'appunto egli esce a incontrarti, quando ti vedrà si reglerà in cuor suo, tu gli parlerai e gli metterai le parole in bocca. Io sarò la tua bocca e con la sua bocca e vi insegnerò quello che dovrete fare. Egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. E Mosè saggiamente mette da parte tutte quelle che erano le sue preoccupazioni, tutte le sue riserve e accetta di avere Aronne al suo fianco in questo nuovo ufficio. Aronne viene dedicato, il Signore addirittura dice a tuo fratello Aronne: farai dei paramenti sacri in segno di dignità e di gloria. E Dio ordina tutto, anche un cerimoniale particolare che, se volete, potete leggere in Esodo 29, per l'istituzione di Aronne come sommo sacerdote. Aronne era diventato la seconda persona della nazione di Israele. Un ruolo di grande prestigio insieme, accanto a Mosè. E non è marginale questa figura, perché se voi ci pensate, se voi sfogliate il libro di Ebrei, vi accorgete che il tema del sommo sacerdote non si esaurirà in Ebrei 4 e 5, i versi che leggeremo quest'oggi, ma ce lo porteremo avanti, ce lo porteremo dietro fino al capitolo 10. Ritorneremo a più riprese su questo tema del sommo sacerdozio, perché era un ruolo, una funzione molto importante. Per cui vi invito ad aprire le scritture in Ebrei 4, e leggeremo il nostro testo a partire dal versetto 14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Infatti ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini è costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Ed è motivo di questa che egli è obbligato ad offrire dei sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando si è chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove gli dice anche: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Nei giorni della sua carne, Con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Come abbiamo fatto per le altre volte, anche quest'oggi ci porremmo una serie di domande per vedere perché era importante il sacerdozio di Aronne. Perché era importante? Ci sono almeno cinque ragioni del perché era importante. Allora, la prima ragione è che il sommo sacerdote era un mediatore tra Dio e il popolo. Il termine latino sacerdote è pontefice. Non so se vi richiama qualcosa, ma questo termine significa costruttore di ponti. E questo era quello che faceva il sommo sacerdote, costruiva un ponte fra Dio e l'uomo. E il versetto 1, infatti, ce lo dice chiaramente, il versetto 1 del capitolo 5. Lui era il rappresentante degli uomini davanti a Dio. Ma perché? Perché c'è bisogno di un rappresentante? Perché c'è bisogno di un mediatore per venire davanti a Dio? Le ragioni sinteticamente sono tre. La prima ragione è la santità e la grandezza di Dio. La seconda è il peccato e la debolezza umana. E la terza è la presenza di un accusatore instancabile. Addirittura Apocalisse al capitolo 12 ci dice che lui giorno e notte è lì ad accusarci. Ed accusarci non a vanvera, il più delle volte. Ha ragione ad accusarci. Noi siamo mancanti. Se Dio non fosse santo o potente, se noi non fossimo così peccatori e deboli, e se il nostro accusatore non fosse così insistente, forse potremmo rappresentare noi stessi davanti a Dio. È già un'anomalia che quando c'è un processo l'imputato decide di rappresentare se stessi. Magari ci capita di vederlo nei film che qualcuno decide di fare l'avvocato di se stesso. È già un'anomalia quella, ma pensate quanto anomalo ancora potrebbe essere se noi decidessimo di rappresentare dai noi stessi davanti a Dio, un Dio così santo, un Dio così eccelso. Abbiamo bisogno di un mediatore e il sommo sacerdote era questo, era un mediatore. Ma oltre a questo, ed è il secondo punto, il sommo sacerdote era selezionato e nominato, non era un volontario. Ora, a molte persone in Israele sarebbe piaciuto ricoprire la carica di sommo sacerdote, perché accanto a questa carica c'era dignità e onore. Era la seconda persona accanto a Mosè nella nazione, cioè quindi non un posto marginale. Ma non era un ufficio, quello del sommo sacerdozio, in vendita, non era soggetto a concorso e non erano neanche chiamati volontari. Non è che tu avresti potuto decidere di studiare le leggi sacrificali e passare l'esame, magari essere fra il quel 10% che li ha superati e sperare poi che la commissione di esame ti sceglie e dice adesso ti ho nominato come sommo sacerdote. No, non poteva essere così, perché per divenire sommo sacerdote tu dovevi essere della tribù di Levi. E oltre questo doveva essere della famiglia di Aronne per essere sommo sacerdote. Ma se eri una donna comunque non potevi accedere al ruolo di sommo sacerdote, anche se eri di Levi e figlia di Aronne o di un suo discendente. I sommi sacerdoti erano selezionati e scelti da Dio. E il versetto 4 lo dice, nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aronne. Quindi non era un ruolo aperto a tutti, era una funzione specifica, particolare, questa del sommo sacerdote. E il sommo sacerdote aveva un gran privilegio, e questo è il terzo punto, ed era quella che ogni anno attraversava la cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo. Di questo ci parla, visto che si parlerà ancora di sacerdozio, di sommo sacerdozio in Ebrei, ce ne parla nel capitolo 9, ai versetti 6 e 7, che non voglio anticipare, ma siccome è funzionale per quello che stiamo dicendo e per il confronto Aronne e Gesù, leggo questi versetti quest'oggi. Questa è dunque la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel luogo, nel primo tabernacolo, per compiermi gli atti del culto, ma nel secondo, cioè nel luogo santissimo, non entra che il sommo sacerdote una sola volta l'anno, non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Allora, fratelli, sia il tabernacolo che il tempio erano costruiti in modo tale che c'erano delle zone off limits, delle zone che non si potevano superare. Il cortile interno era aperto solo... Allora, le donne dovevano stare nel cortile delle donne, i giudei dovevano stare nel cortile dei giudei, poi c'era il cortile interno che era riservato solo agli uomini ebrei, poi c'era il luogo santo che era riservato solo ai sacerdoti, poi c'era il luogo santissimo che era riservato solo al sommo sacerdote, il quale vi entrava una volta sola l'anno. E Dio era stato molto, molto specifico nell'istituzione, nella creazione di questa separazione fra luogo santo e luogo santissimo. E in Esodo 26, dal versetto 31, non leggiamo: farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati, e lo sospenderai a quattro colonne d'acacia rivestite di oro, che avranno chiodi d'oro e poseranno su basi d'argento. Metterai il velo sotto i fermagli e lì, da lì dal velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Quel velo sarà la separazione del luogo santo dal luogo santissimo. Io non so se voi vi potete immaginare il profumo, la scena di santità, di solennità che doveva accompagnare quel momento quando una volta l'anno il sommo sacerdote entrava dal luogo santo al luogo santissimo. Non qualcosa che capitava comunemente, non è che ogni domenica il sommo sacerdote andava dall'altra parte, veniva introdotto alla presenza di Dio stesso, e questo era un momento solenne, un momento tremendo ed importante. Questo era un gran privilegio che aveva il sommo sacerdote. Ma il sommo sacerdote quindi era un mediatore, era stato selezionato e nominato, era una persona che aveva la possibilità di entrare una volta l'anno alla presenza di Dio stesso davanti all'arca della testimonianza, ed era una persona che era in grado di comprendere la debolezza umana, perché anche lui era debole. Ebrei 5:1 ci dice che il sacerdote era selezionato, e questo è un aspetto importante, ma non dobbiamo dimenticare la sua umanità, perché se non fosse stato umano non avrebbe potuto correttamente rappresentare noi davanti a Dio. Non potevano, ad esempio, scegliersi degli angeli per fare i sommi sacerdoti, perché non avrebbero avuto nulla gli angeli in comune con noi esseri umani, non avrebbero compreso la nostra debolezza, non avrebbero potuto simpatizzare, come invece ci viene detto di Gesù, riguardo alla nostra condizione. Il versetto 2 di Ebrei 5 ci dice: così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto a debolezza. Essendo debole, poteva simpatizzare con i deboli. A volte noi ci chiediamo perché dobbiamo attraversare determinate situazioni, perché magari dobbiamo vivere determinate situazioni di persecuzione, di conflitto, piuttosto che di malattia, quando dentro di noi sappiamo bene che sono proprio quelle situazioni che ci permettono di essere dei ministri nei confronti di quelli che vivono le medesime condizioni. La sofferenza e la debolezza e la malattia sono dei ponti che ci rendono ministri verso le persone che affrontano analoghe situazioni. Possiamo simpatizzare con loro, e il sommo sacerdote poteva farlo. Tuttavia, quella debolezza che costituiva un elemento di forza, allo stesso tempo costituiva un elemento di debolezza. Perché il sommo sacerdote doveva offrire dei sacrifici prima per i propri peccati, prima di poterli offrire per gli altri. E questa è la quinta caratteristica del sommo sacerdozio. Doveva prima offrire sacrifici per se stesso, prima di poterli offrire per gli altri. Dovevano essere i mediatori, come si diceva, fra gli uomini e Dio. Eppure Dio più di una volta ha qualcosa da ridire nei confronti dei sommi sacerdoti. Addirittura avevano contaminato quello che Dio aveva reso santo. E penso a brani come Ezechiele 34 oppure a Malachia 2, dove il Signore rimprovera esplicitamente i sommi sacerdoti per quello che stavano facendo. Da Malachia 2, versetti 7 e 9, noi leggiamo: infatti le labbra del sacerdote sono le custodi della scienza, e dalla sua bocca si ricerca la legge. perché egli è il messaggero del Signore degli eserciti. Ma voi vi siete sviati. Avete fatto inciampare molti nella legge. Avete violato il patto di Levi, dice il Signore degli eserciti. Anch'io vi renderò spregevoli e abietti agli occhi di tutto il popolo, perché non osservate i miei insegnamenti e avete dei riguardi personali quando applicate la legge. Anche il migliore dei sacerdoti aveva bisogno di offrire dei sacrifici per se stesso, prima di entrare nel luogo santissimo nel giorno dell'espiazione. Che poi, fra l'altro, si chiama giorno dell'espiazione, ma non si chiama giorno del perdono. Perché vedete, quello che veniva fatto, e c'è una grande descrizione in Levitico 16, è che il sacerdote entrava e spruzzava questo sangue dappertutto per coprire. Il peccato veniva coperto, ma il peccato non veniva allontanato, il peccato non veniva perdonato, e difatti ritornava un nuovo anno e ci sarebbe stato un nuovo sacrificio di espiazione, sarebbe stato compiuto continuamente. E non invece questo accade per Gesù. Vedremo che questo non accade per Gesù. Queste un po' sono le condizioni che facevano importante il sommo sacerdozio. E perché l'autore ci dice, sta dicendo ai suoi lettori che sono degli ebrei e che tengono particolarmente a queste figure come di Mosè, anche del sommo sacerdote? Perché Gesù è maggiore come sommo sacerdote? Perché? Beh, la prima cosa che possiamo dire è che Gesù è l'unico mediatore tra Dio e il suo popolo. Fratelli, non è che sia cambiata la cosa perché noi non siamo giudei e quindi non siamo peccatori. No, 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 è rimasto tutto uguale. Dio è rimasto potente ed è rimasto santo. Noi siamo rimasti, anche se non siamo ebrei, siamo peccatori e vulnerabili. E c'è un nemico, anche nel nostro caso, che continua ad accusarci di quello che noi facciamo. Non c'è nulla di cambiato. Fratelli, la novità è che non c'è un sacerdozio professionale. I pastori non sono dei sacerdoti, anche se spesso vengono chiamati, come nel caso di oggi, a dedicare un bambino, a celebrare un matrimonio, a fare un funerale, a essere presente durante una festa di laurea, oppure a fare una visita in ospedale, ma non sono dei mediatori, sono in funzioni importanti che vengono ricoperte dai nostri pastori, ma non sono dei mediatori, non sono dei sacerdoti alla stregua dei sacerdoti del Vecchio Testamento. Perché? Perché Primo Timoteo, Paolo ce lo dice chiaramente. Primo Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Io non capisco perché oggi tanti, presi da una sincera religiosità, cercano altri mediatori. Perché si dovrebbe ricercare la mediazione di Maria, madre di Gesù, quando si ha direttamente Gesù a cui poter andare? Perché si dovrebbe ricercare la mediazione dei santi, quando si ha il Figlio di Dio che può mediare per noi? Vedete, fratelli, se voi siete stati trovati colpevoli di qualcosa e vi citano in tribunale, vi danno la possibilità, per difendervi, di avere un avvocato d'ufficio, che è il primo che capita nella lista, oppure di avere il miglior avvocato del paese. Ma mi dite chi è quel furbo che sceglie l'avvocato d'ufficio quando ha la possibilità di avere il miglior difensore della nazione? Perché dovremmo scegliere un altro mediatore, fosse anche Maria o i santi, che possono avere un ruolo di mediazione della scrittura? Nella scrittura non lo trovo che lo abbiano avuto, ma ammesso e non concesso che lo abbiano, perché scegliere loro quando abbiamo il Figlio di Dio? Perché? Forse che siamo rimasti bloccati in una religiosità pre-cristiana che non considera appieno il valore e la dignità del ruolo di quello che Cristo ha fatto. Non c'è nessun altro difensore che noi possiamo avere nel tribunale celeste, se non che Gesù Cristo è il giusto. L'unico è Lui. L'unico è Lui. E Gesù è stato nominato da Dio e solo da Dio. Se vi ricordate, abbiamo detto che il sommo sacerdote del Vecchio Testamento veniva scelto da Dio e nominato dagli uomini. C'era una componente umana e c'era una componente divina, non per Gesù. Dio è stato nominato da Dio e non aveva bisogno di nessuna altra attestazione. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove si dice anche: tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Vengono citati, quelli che sono nelle vostre scritture fra apostrofi, vengono citati dei salmi, che sono il Salmo 2 e il Salmo 110. E quello che ci sta dicendo in poche parole in questo testo l'autore degli Ebrei è che Gesù è stato ordinato solamente da Dio, non è stato nominato da uomini, non è stato un sacerdote secondo lignaggio, cioè per discendenza. In realtà Gesù non era neanche un levita, perché sappiamo benissimo che era della tribù di Giuda, ma ci viene detto che lui è sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec, un personaggio strano di cui parleremo nel capitolo 7 quando affronteremo Melchisedec. Ma perché viene tirato in ballo Melchisedec? Melchisedec era stato un uomo vissuto ai tempi del patriarca Abramo, il quale lo aveva incontrato al ritorno da una campagna di guerra e gli aveva offerto la decima del bottino di quella guerra. E questo era un sacerdote di cui non si sa da dove venisse, dove andasse, quali fossero le origini. Era un sacerdote ad eterno, come Gesù. E Gesù viene definito in questo modo, un sacerdote in eterno. I sacerdoti nel Vecchio Testamento non potevano diventare tali prima del 25° anno di età, e quando ne compivano 50 dovevano ritirarsi perché era meglio così. C'era bisogno di un ricambio generazionale. Gesù invece no. Gesù è sacerdote in eterno. Ecco la somma eccellenza del nostro Signore. E poi questa frase che leggiamo nel versetto 14, avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio. E il riferimento, l'allusione è chiaramente al fatto che il sommo sacerdote una volta l'anno attraversava la cortina per accedere dal luogo santo al luogo santissimo. È quello che ci sta dicendo l'autore degli Ebrei. Ma vi rendete conto che noi non abbiamo una persona che si è spostata da una parte all'altra dello stesso edificio? No, questo Gesù, una volta che è morto, risuscitato ed asceso, ha attraversato il cielo e si trova adesso alla presenza di Dio. Non è più nella stessa stanza, non è più in un luogo che Dio ha dichiarato tale santo, ma è alla destra di Dio Padre. Quanto eccelso è il Signore, quanto grande Lui è come sommo sacerdote. E questo è il quarto confronto. E poi, era il terzo confronto, scusate, e poi Gesù è in grado di comprendere la nostra debolezza umana come nessun altro. Ce ne parla specificatamente il versetto 15 del capitolo 4, ma prima di vedere questo vorrei farvi vedere, leggere il versetto 7 del capitolo 5. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime gli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Ora forse l'autore sta anticipando una delle obiezioni che potevano sollevare le persone a cui stava scrivendo, e cioè: come può esserci di aiuto qualcuno che è così alto a noi che siamo sulla terra quando lui si trova nei cieli? Come può esserci di aiuto una persona che è così distante, che noi siamo qui e lui è lì nei cieli alla destra di Dio? Ebbene, l'autore ci dice che Gesù conosce appieno ogni aspetto della nostra vita qui sulla terra, perché durante i suoi giorni sulla terra lui ha pregato con lacrime e sudore per noi. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime gli offrì preghiere e suppliche. E allora qui l'associazione di qualcuno corre subito al Getsemani, quando Gesù nell'ultima notte chiede al Padre: Padre, se è possibile allontana da me questo calice, ma comunque fai la tua volontà e non la mia. Può essere, ma credo che il riferimento non sia solamente a quello. Se voi prendete ad esempio Giovanni 15 e 17, la preghiera sacerdotale di Gesù, vi rendete conto che forse una o due petizioni riguardano richieste che Gesù fa per se stesso. Tutto il resto di quei capitoli sono delle richieste, delle petizioni che Gesù fa per il suo popolo, che fa per noi. Lui sulla terra, cioè quando era ancora come noi, che non era stato innalzato, ha pregato il Padre. E nel versetto poi 4, nel capitolo 4, versetto 15, l'autore lo dice ancora più chiaramente. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. C'è questa doppia negazione che rafforza il fatto che Gesù può simpatizzare. Noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa. Cioè noi abbiamo qualcuno che può effettivamente simpatizzare con noi. Un versetto che ha una profonda verità, ma anche che apre interessanti questioni teologiche. Gesù era non capace di peccare o capace di non peccare? Lo ripeto, Gesù era non capace di peccare o capace di non peccare? Sono due cose totalmente diverse, e su questo c'è stata una disputa incredibile anche all'interno nella storia della Chiesa. Io ve la risparmio perché non vogliamo appesantire l'esposizione, ma quello che è il concetto chiave che il versetto 15 ci vuole dire è che Gesù, come noi, ha vissuto la forza della tentazione senza cadere nel peccato. Ora, questo non significa che lui ha vissuto tutte le tentazioni che viviamo noi. Non è che ha vissuto la tentazione di guardare troppa TV, di mangiare troppo cibo o di rispondere agli SMS mentre si guida in macchina. Non ha vissuto queste tentazioni, però le categorie delle tentazioni umane le ha provate tutte e non ha ceduto. E ne ha sperimentato la forza, fratelli. Lewis, parlando della tentazione, fa questo ragionamento. È un'idea stupida pensare che le persone buone non sanno cosa significa la tentazione. Questa è un'evidente menzogna. Solo coloro che cercano di resistere alla tentazione ne conoscono la forza. Un uomo che cede alla tentazione dopo 5 minuti non sa nulla di cosa sarebbe stato resistere un'ora. Ed è per questo che le persone cattive, in un certo senso, sanno molto poco di cosa sia la cattiveria, perché sono assuefatte, sono remissive nei confronti della cattiveria stessa. Cristo invece, essendo l'unico uomo che non ha mai ceduto alla tentazione, è anche l'unico uomo che ne conosce fino in fondo il significato di essere tentato. Lui l'ha vissuto e l'ha sperimentato, ne ha avuto la pressione sopra, ma non ha ceduto, ha resistito. E poi quest'altro versetto, 8, a volte anche confuso e frainteso: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Non è che ci sta dicendo questo brano che Gesù nasce disubbidiente e muore ubbidiente, non ci sta dicendo quello. Piper, commentando questo brano, vi dico la frase, vi dico come la dice lui: significa che l'oro, con la sua naturale purezza, è stato messo nel crogiuolo, fuso con il dolore per sperimentare la sofferenza e dimostrare che la sua purezza avrebbe vinto. Attraverso la tentazione, quello che era la sua già qualità, la sua natura, è venuta fuori, non è diventato obbediente, ma si è manifestato tale nelle situazioni che ha vissuto. Vedete, se Cristo avesse ceduto una volta sola, se Cristo non avesse manifestato perfetta obbedienza, se si fosse ribellato a Dio una volta, avrebbe potuto morire 1000 volte, eppure nulla sarebbe cambiato per noi oggi. Saremmo ancora morti nei falli e nei peccati. Ma grazie a Dio, grazie a Cristo, lui ha resistito, lui non ha ceduto alla tentazione, lui ha vissuto una vita esemplare che noi non potevamo vivere e non riuscivamo a vivere, e grazie a lui noi abbiamo adesso il perdono dei peccati. E Gesù, ci dice l'autore, ed è la quinta cosa su cui è supremo, su cui è maggiore rispetto ad Abramo, ad Aronne, è che ha offerto se stesso una volta per sempre. I sacerdoti ripetevano i loro riti annualmente, mensilmente, settimanalmente, giornalmente, più volte all'interno della stessa giornata. Gesù invece ha offerto un sacrificio una volta per tutti, e non è una cosa marginale, perché l'autore di Ebrei lo sottolinea più volte questo aspetto. Ebrei 7:27, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, perché egli ha fatto questo una volta per sempre, quando ha offerto se stesso. Ebrei 9,12. È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Ebrei 9,26. Ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è mai stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Ebrei 10,10. In virtù di questa volontà noi siamo stati santificati, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. 1 Pietro 3,18. Anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. Romani 6,10. Poiché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Queste sono le caratteristiche che rendono supremo, eccellente, il sommo sacerdozio di Cristo rispetto al sommo sacerdozio dell'Antico Testamento e di Aronne. Una persona in grande stima, con grande dignità, tenuta in reverenza dal popolo ebraico, ma che Cristo surclassa in ogni aspetto. Questo è il nostro Signore. Ma l'autore degli Ebrei non si accontenta di fare teologia. L'autore degli Ebrei vuole che queste cose siano anche pratiche e applicabili nella vita di ognuno di noi. E questo vogliamo fare anche noi. E quale può essere la risposta adeguata a questo supremo e sommo sacerdozio di Cristo? Due cose brevemente. La prima è che abbiamo una grande responsabilità. Torno a ripetere quello che dice il versetto 14 del capitolo 4. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Stiamo fermi nella fede che professiamo, ma perché? Perché abbiamo dunque questo grande sommo sacerdote. Alcuni, seguendo una logica deviata, potrebbero pensare: ma poiché abbiamo un così grande avvocato, perché non possiamo flirtare con il peccato, con l'eresia? Tanto alla fine c'è questo avvocato presso il Padre così importante. No, non è questo quello che dice la Scrittura. Poiché noi abbiamo un avvocato così importante, allora teniamo ferma la confessione, no, allora facciamo quello che ci piace. No, c'è un grande responsabilità, c'è una grande responsabilità e c'è anche un privilegio straordinario. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Fratelli, che cos'è questo trono di grazia? Brevemente, il trono di grazia è il luogo dove vengono prese le decisioni che riguardano la vita, la storia ed il futuro. È il luogo del potere e della sovranità di Dio. E ci rendiamo conto che senza Gesù questo verso non si sarebbe mai potuto scrivere? Vi rendete conto che senza Gesù questo versetto dovremmo depennarlo, cancellarlo dalla Scrittura? Vi ricordate cosa era successo ai tempi di Uzza, quando aveva toccato l'arca dell'alleanza perché le vacche stavano facendo cadere l'arca, che il terreno era sgangherato? E lui, preso da zelo per l'arca del Signore, voleva trattenerla, voleva proteggerla, fulminato all'istante. Vi ricordate di cosa era successo al sacerdote Uzia, il quale era entrato nel tempio per bruciare dell'incenso, sebbene tutti i sacerdoti gli avessero detto: stai fermo, perché questo non è un compito che ti compete, tu che sei re, è un compito da sacerdote. Sapete cosa è successo? Che è stato colpito da lebbra immediatamente, la sua mano si è essiccata, non so come si dice, ed è stato costretto a vivere fuori dal campo fino alla sua morte. Sapete cos'erano successo ai figli di Aronne, il grande sommo sacerdote, i tre figli, il quale avevano deciso un giorno di bruciare del fuoco estraneo, cioè del fuoco non autorizzato nel davanti a Dio, erano stati immediatamente colpiti a morte. Dio, fratelli, Dio non tollera di compromettere la sua santità, quella del luogo che lui ha consacrato come sua presenza, quello del sacerdozio che lui ha istituito per rappresentare noi uomini davanti a se stesso. Ma quando Gesù è morto, il velo di separazione, la cortina fra luogo santo e luogo santissimo è caduta. E Dio non è che ha smesso di essere santo, ma Dio adesso ci dice: sì, puoi entrare nel luogo santissimo, sì, puoi toccare l'arca dell'alleanza, sì, puoi avvicinarti al trono della grazia. E non solo dobbiamo accostarci, ma il testo ci dice che possiamo accostarci con piena fiducia. Qualche tempo fa abbiamo visto Esther, la storia di Esther. Vi ricordate cosa doveva fare? Doveva parlare della situazione del popolo di Israele al re, ma sebbene lei fosse la moglie, non poteva avvicinarsi se non c'era un invito, perché sarebbe stato un atto di irriverenza nei confronti del re, punito dalla pena capitale. Ed Esther si avvicina al re con timore. E noi invece, fratelli, che abbiamo questo Dio santo, ci viene detto che possiamo accostarci con fiducia al trono di grazia. Perché? Perché appunto è un trono di grazia, non è un trono di condanna, di minaccia, di indifferenza. No, è un trono di grazia. E lì possiamo accostarci per avere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Misericordia e grazia, invece di freddezza, punizione, sono ora disponibili. Cosa ne vorrai fare tu quest'oggi della grazia e della misericordia di Dio? Una domanda tutt'altro che retorica, tutt'altro che giusto per finire il messaggio. Dipende da come ti senti, se ti senti bisognoso di misericordia e di grazia. Se pensi di essere autosufficiente, economicamente, moralmente, spiritualmente, psicologicamente, relazionalmente, fisicamente, perché la salute ti accompagna, allora penso che non avrai bisogno né di misericordia e né di grazia. Ma se come me ti senti debole, mancante e non sufficiente, allora abbiamo bisogno di aiuto. E il nostro aiuto c'è. Il nostro aiuto è Cristo. L'accusatore continua a gridare forte e le sue accuse contro di noi spesso sono vere. Ma Gesù, come nostro avvocato, dice al Padre: sì, è vero. Ha fatto questo. Sì, è vero, ha detto questo, ma io sono morto per lui, una volta e per sempre. Questo è il nostro avvocato verso il Padre. Hai bisogno di grazia e di misericordia? Dio ci perdona e ci concede la vita eterna, non sulla base di quello che noi abbiamo fatto, ma sulla base dell'opera di Cristo, il nostro sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli e adesso è alla destra di Dio Padre per noi. Inchiniamo il nostro capo.